tua parola su di noi. Manda la tua parola, manda la tua parola su di noi. Manda la tua parola, manda la tua parola su di noi. Manda la tua parola, manda la tua parola su di noi. Manda la tua parola, manda la tua parola su di noi. Manda la tua parola, manda la tua parola su di noi. Manda la tua parola, manda la tua parola su di noi. Manda la tua parola, manda la tua parola su di noi. Manda la tua parola, manda la tua parola.
Stamattina abbiamo visto prima cosa come è fatta la persona e poi il nostro metodo, silenzio d'ascolto. E i due concetti che vi avevo portato erano questi: che il Vangelo non è fatto per l'esame di coscienza, ma è fatto per contemplare, altrimenti ci troviamo sempre solo in difetto e non camminiamo. E poi che l'ascolto è prima di tutto un ascolto di noi stessi, ma non di noi stessi nel senso che ci guardiamo allo specchio, no? Ma nel senso che Cristo rivela l'uomo all'uomo, dice la Redemptor Hominis. E anche San Francesco, davanti al crocifisso, diceva: chi sei tu? Chi sono io? Chi sei tu? Chi sono io? Chi sei tu? Chi sono io? Nessuna delle due domande va da sola, no? Chi sei tu non può funzionare da sola, perché non possiamo andare direttamente a lui e chi sono io non funziona da sola, perché sennò ci guardiamo allo specchio. Oggi non so se sono stata chiara in quello che volevo dire. Stamattina ho detto che ho parlato della mistica dicendo che non sono una mistica, no? Volevo dire che secondo me, poi forse oggi lo chiarisco meglio, non si può arrivare a Dio direttamente, no? Senza passare attraverso se stessi, cioè attraverso l'umano. E questo, come dicevo stamattina, lo dico perché il mio percorso, qui c'è una persona che mi conosce da quando ero piccola e sa, ecco, è stato un po' così. Ho cercato di andare direttamente a Dio e poi Dio mi ha detto: no, torna indietro, guarda chi sei tu, no? E poi attraverso chi sei tu arrivi a chi sono io. E volevo dire questa cosa, che secondo me questi esercizi hanno questa particolarità molto bella, che non sono predicati da una sola persona, ma da più persone, no? E poi che noi non siamo né abbiamo fatto studi teologici, né siamo sacerdoti, no? Niente di tutto questo, portiamo semplicemente la nostra esperienza. Allora, Suor Marisa aveva un'immagine di Papa Francesco, che Suor Marisa aveva molto caro, quello di Dio poliedro. Ricordate? Dio è un poliedro, dice Papa Francesco. E che cos'è il poliedro? Ha le faccette, no? Ognuno vede una parte. Non posso vedere tutto il poliedro, perché io sto davanti e vedo quella faccia, chi sta dietro vede l'altra, no? Però se ci mettiamo insieme e ci raccontiamo quale parte vediamo noi, no? Possiamo arrivare a Dio, no? A vedere tutte le sfaccettature. Perché vi dico questa cosa? Perché io non sono nessuno, noi non siamo nessuno, ognuno porta quella faccia che vede, no? Quella faccia che Dio gli ha rivelato, e se vi è utile, no? Poi messa insieme alle altre, può fare una bella cosa. Allora, mi è stato affidato questo tema della casa nel caos, e io l'ho accettato. In realtà poi è sempre un dono, no? Mi sono resa conto che mi si addice. E tra i tanti caos, disordini che ci possono essere, io volevo soffermarmi su due aspetti. Uno è il caos e il disordine che ci può essere quando ci mettiamo in preghiera. E quindi in questi giorni, no? In un corso di esercizi, ma anche nella nostra preghiera quotidiana. E ho individuato, insomma, questo mi è venuto, che i disordini, le distrazioni, quando ci mettiamo in preghiera, possono essere di tre tipi. Quelli che vengono da noi, quelli che vengono dal maligno e quelli che vengono da Dio. Quelli che vengono da noi, perché arriviamo qua dal frastuono, e così come quando ci mettiamo in preghiera, dalle attività, dalla vita, siamo tutti frenetici. E quindi è facile che siamo pieni di altre cose, no? E dobbiamo un po' metterci nella calma. Avevo portato, ma non ha funzionato, una bottiglia doveva essere piena di sabbia, che tutta scossa e non si vede niente, no? Ma se noi la mettiamo con calma, piano piano la sabbia va a fondo, e questa è la nostra pacificazione, cioè noi arriviamo in preghiera tutti in movimento, poi piano piano, no? La sabbia va a fondo. Solo che ho provato con la terra e non è venuto, ci voleva la sabbia. Però immaginate, insomma, queste sono le distrazioni che vengono da noi, no? Questo caos che ci portiamo dentro. Dovremmo venire agli esercizi qualche giorno prima, iniziare a pacificarci e prima di incominciare. Poi c'è il caos che viene dal nemico, perché lui non è contento se ci mettiamo in preghiera, se ci mettiamo in meditazione, e quindi si scatena, insomma. È proprio una cosa che gli dà molto fastidio. Però c'è anche un caos che viene da Dio, no? E che Dio permette perché noi ci svegliamo. Ora, distinguere il nostro disordine da dove viene non è facile. Però si può fare, forse serve anche un padre spirituale che ci conosce da tempo e che distingue, no? Ecco, io vi volevo parlare di questo ultimo disordine, da quello che viene da Dio, che Dio permette per svegliarci. E parlando sempre di mistica, delle piccole esperienze che il Signore mi ha fatto fare sono state appunto non tanto di vedere chi è Lui, no? Ma di scoprire chi ero io, e queste sono state molto importanti. Queste cose mi sono capitate quasi sempre al risveglio, non so perché. E per esempio, durante il lockdown, una mattina mi sono svegliata, non so cosa mi sia successo, ma mi è apparso il mio egoismo. Il mio egoismo, no? Io sapevo di essere egoista, tutti siamo egoisti, ma mi è venuta una luce, non so come spiegare, no? Una luce grande sul mio egoismo, e questo è stato un dono. Vi ho detto che ho fatto tanta psicoterapia, no? Quando scopri le tue cose brutte rimani male, soffri. E invece la caratteristica di quando Dio si rivela è che scopri le cose brutte nella pace, no? Lui ti lascia in pace perché insieme alla cosa brutta ti fa vedere la sua consolazione. E anche se, faccio una piccola parentesi, questa era una cosa su cui, forse l'unica su cui non mi trovavo con Suor Marisa. Lei diceva: spendete i soldi dallo psicologo, ma andate da Gesù Cristo, no? E invece secondo me è come se dicessi: ma invece di curarti vai da Gesù e prega, no? No, devi andare al medico se stai male. Quindi lo psicologo serve, però la cura profonda, io nella mia esperienza la meditazione ha completato l'esperienza di psicoterapia, è insieme che abbiamo una psicologa, è insieme che ho ricevuto tanto, insomma. E niente, per spiegare meglio questa cosa, io vi volevo leggere un racconto che ho messo qua nel libretto, è un po' lungo veramente, però siccome è un racconto, non è una cosa teorica, si legge con piacere, insomma, e che spiega un pochino meglio cosa io voglio dire, no? Quando dico che la rivelazione su di sé è, non so dire, per me è stata la più importante, la più grande che il Signore mi ha dato. Quindi vi leggo questa cosa e spero di non annoiarvi. È a pagina 30, ma la potete anche ascoltare, non... È molto bello, insomma, comunque ascoltate. Ho appena incontrato un uomo. Allora, questa è preso da un libro di Caffarel, non so come si dice. Non so se sapete chi è il fondatore dell'Équipe Notre Dame, un francese, e in un libro che non si trova più, ma io ho trovato su internet, che si intitola La preghiera interiore, molto bello. Nell'appendice, in una delle appendici, racconta questo fatto. Sapete cos'è la preghiera di Gesù? È la ripetizione del nome, Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, no? Pregata al ritmo del respiro. Non è questo che mi interessa adesso, la preghiera di Gesù, ma è quello che adesso sentirete. Ho appena incontrato un uomo, generale in pensione, che non direi pratica la preghiera di Gesù, ma la vive, e ciò avviene da più di 50 anni, e in un'esistenza la più movimentata che si possa immaginare, sulla linea Maginot nel 1940. In campo di prigionia, poi in una fortezza, dopo un tentativo di evasione, durante la guerra in Indocina e infine in uno dei gradi più elevati dell'esercito. Vedendo l'interesse che io ho per questa forma di preghiera, egli mi ha fatto il racconto delle circostanze in cui l'ha scoperta. Poco dopo la mia uscita, non lo so pronunciare, da Saint-Cyr, mi disse: io decisi di andare a passare un mese alla trappa. Il padre abate, ex ufficiale, amico della mia famiglia, mi ricevette al mio arrivo e mi chiese ciò che mi spingesse a fare un soggiorno così lungo nel monastero. Gli confidai allora la mia segreta speranza. Io non so pregare, ma ho un desiderio pazzo di diventare un uomo di preghiera. Potete impegnarvi a consacrare 2 ore alla preghiera ogni giorno della vostra vita? Mi domandò il padre abate. Ma reverendo padre, io non ho la vocazione di trappista. Infatti non è per invitarvi a entrare fra noi che vi faccio questa domanda. Ma è impossibile nella vita di un ufficiale consacrare quotidianamente 2 ore alla preghiera. Devo dunque rinunciare a diventare un uomo di preghiera? Se non potete pregare 2 ore al giorno, rispose il padre, allora pregate sempre. Vedendomi sconcertato a motivo della sua riflessione, esplicitò il suo pensiero. Per giungere alla preghiera continua esiste un mezzo privilegiato che i cristiani d'Oriente chiamano la preghiera di Gesù. Quando incominciate ad insegnarmela, reverendo padre? Non è da me che imparerete questa pratica, perché io non sono un competente in materia, ma andate a vedere fratel Gerolamo. Lo troverete nel suo laboratorio, la piccola porta vetrata laggiù, all'estremità est degli edifici. Io ringrazio calorosamente il padre abate e, pieno di speranza, vado da fratel Gerolamo. Riconosco senza difficoltà la piccola porta. Busso. Entrate. Mi trovo in un laboratorio zeppo di paia di scarpe usate. Un frate è là seduto su uno sgabello. Egli porta un grembiule di cuoio. In una mano tiene una scarpa, nell'altra non so quale utensile. Io gli chiedo dov'è fra Gerolamo. Era lui. Egli dovette indovinare la mia delusione, o più esattamente la mia cattiva collera interiore. È proprio così, pensai. Visto che non intendo entrare nella trappa, il padre abate si sbarazza di me. Un frate calzolaio è del tutto sufficiente. Il sorriso cordiale del vecchio frate, gli do 60 anni, non mi calma troppo. Egli mi invita a sedermi su un piccolo sgabello di fronte a lui. Io non posso nascondergli l'oggetto della mia visita. Lo faccio di cattivissimo umore, come uno che è rassegnato a non ottenere nulla. Volete che preghiamo insieme? Egli ripone scarpa e utensile, copre il capo con il cappuccio e si raccoglie. Io cerco di pregare, invano. L'irritazione ribolle in me, come l'acqua della pentola sul fuoco. Dopo un tempo che mi sembra interminabile, apro gli occhi. Voglio prendere congedo dal frate, da cui io non ho niente da sperare. Lui è tutto immerso nella sua preghiera, non supponendo la presenza al suo fianco di un vulcano in eruzione. Io lo guardo. Voglio trovarlo brutto. E poi, anzitutto, è vecchio, e un vecchio non può essere bello. Niente da fare. Quel volto così calmo, trasparente, a non so quale dolcezza interiore, mi impressiona. Non al punto, però, di eliminare il mio rancore verso il padre abate. Io mi sorprendo a rivolgermi a lui interiormente. Tu, dopo tutto, non sei che un bell'uomo, ma il tuo calzolaio, lui, è semplicemente bello. Mi viene una gran voglia di lasciare quel bugigattolo in punta di piedi, ma non oso. Finalmente fra Gerolamo mi guarda con uno sguardo indefinibile e fraterno. Si scusa d'essersi lasciato andare a pregare così lungamente. L'appuntamento è preso per l'indomani. Ritorno con migliori disposizioni. Lo stesso rituale della vigilia, compreso l'invito a pregare. Questa volta mi fa piuttosto piacere, ma ciò non toglie che io non riesca a instaurare il silenzio in me. Io provo il bisogno di guardare il frate calzolaio, sempre quello stesso volto calmo. Cerco di pregare, perché da quando lo guardo io so che cos'è pregare, ma non la minima preghiera germina in me. Tuttavia, sperimento qualcosa di curioso. È vero, in un certo senso, che io non prego, e tuttavia non è men vero che io prego, come se io pregassi della preghiera del frate che non smette di contemplare. Al termine di un lungo momento, egli mi chiede: «È davvero sicuro che desiderate diventare un uomo di preghiera?» Il tono sincero della mia risposta lo colpisce, senza dubbio, perché io leggo nei suoi occhi un brillio affettuoso nei miei riguardi. La preghiera di Gesù, mi dice, è veramente un mezzo privilegiato per giungervi, per coloro che sono impegnati in una vita molto attiva. Di questa famosa preghiera di Gesù egli mi dice poco, semplicemente mi insegna la formula: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Me la fa ripetere. Aggiunge che posso recitarla sul ritmo della respirazione, se ciò mi viene spontaneo. Mi consiglia di rifugiarmi 3 o 4 volte durante il giorno nella piccola tribuna della chiesa che sovrasta la navata e là ripetere senza stancarmi l'antica formula. Dopo 2 giorni, come convenuto, io ritorno nel laboratorio. Non saprei dire ciò che prevale, se l'irritazione o lo scoraggiamento. Ha seguito il mio consiglio? Mi domanda Fra Gerolamo. Certo, io ho l'abitudine di rispettare le consegne, ma non ho avuto 5 minuti di pace. È stata una tempesta ininterrotta di distrazioni, le più diverse. Ciò non sembra stupirlo. Egli si accerta. Veramente vuole diventare un uomo di preghiera? Sa che la preghiera è una meravigliosa ma terribile avventura? È pronto a pagarne il prezzo? Sì. Non è a me, ma a Dio che deve dirlo. Preghiamo insieme, vuole? Dopo un lungo momento io lo lascio, avendo preso appuntamento per un nuovo incontro. Ciò che accadde durante le mezz'ore consacrate alla preghiera fu assai più tremendo che i giorni precedenti. Non più la sarabanda di distrazioni disordinate, ma l'assalto di tentazioni diaboliche, accanite. Ero come un relitto che le onde si lanciano e rilanciano nel corso di una notte di tempesta. Il giorno fissato, bussando alla porta di Fra Gerolamo, io non sono fiero di me. Egli mi ascolta, sempre calmo, come se gli annunciassi una buona notizia. Ha almeno lanciato a Gesù Cristo l'appello al soccorso della preghiera di Gesù? Impossibile, non c'è stata la minima bonaccia che mi avrebbe consentito di pregare. Coraggio, mi dice, ritorni fra 4 giorni. Il primo giorno digiunerà a pane ed acqua. Il secondo giorno si confesserà. Il terzo e quarto giorno consacrerà almeno 2 ore alla preghiera di Gesù. Fu assai più terribile delle spaventose distrazioni del primo giorno e perfino dell'assalto delle tentazioni del secondo giorno. Dopo la giornata di digiuno e la confessione, durante le ore di preghiera alla tribuna, io scoprivo in me, con maggiore evidenza di quanto io vedessi l'altare della Chiesa e il grande Cristo che lo sovrasta, enormi radici avviluppate. Ciò che il catechismo della mia infanzia chiamava, io credo, i peccati capitali, la malvagità, l'orgoglio, l'invidia, la lussuria. Durante le distrazioni e le tentazioni, i giorni precedenti, sussisteva almeno la speranza che la tempesta avrebbe finito per calmarsi. Ma a quale speranza aggrapparsi quando le forze malefiche vi assalgono non dall'esterno, ma interiormente, da quel sottosuolo stesso dell'anima dove hanno il loro riparo? Ero schiacciato, credevo di diventare pazzo, supplicavo, gridavo, abbi pietà di me. La preghiera di Gesù mi ritornava allo spirito e io la recitavo febbrilmente. Era la sola tavola di salvezza. Si fece una certa calma. Piangevo, ma non smettevo di recitarla disperatamente, dal mattino alla sera, dal fondo dell'abisso. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Al termine dei 4 giorni, Fra Gerolamo, vedendomi arrivare sfinito, mi abbracciò come un fratello maggiore il proprio fratello minore. Ho la sensazione che ha indovinato tutto, che ha combattuto con me, che ha riportato la mia vittoria. Dio, mi dice, nella sua tenerezza per lei, ha ricorso al solo vero mezzo per insegnarle la preghiera di Gesù, o piuttosto per tirargliela dalle viscere. Egli ha permesso che si immergesse nell'abisso del suo peccato, là dove non c'è altra via d'uscita se non l'appello disperato al solo Salvatore. Abbi pietà. La preghiera di Gesù non è più allora un semplice esercizio di pietà, ma il grido spontaneo, straziante del naufrago al Salvatore. È una grazia grande, egli soggiunse, prendere veramente coscienza del proprio peccato. Questo non dipende da noi, è una grazia mistica, che invece di essere luce su Dio, è luce su di sé, sulla propria miseria. Essa ci raggiunge in profondità, là dove si trova la cisterna delle lacrime. Lacrime dolci, perché il peccato, mentre è visto perdonato, e non con con il nostro sguardo, ma con lo sguardo di Dio. Poi mi fermo qua, continuo un altro pezzo. E era questo il concetto a cui volevo arrivare. È una grazia mistica, che invece di essere luce su Dio, è luce su di sé, sulla propria miseria. Essa ci raggiunge in profondità, là dove si trova la cisterna delle lacrime, lacrime dolci perché il peccato, mentre è visto perdonato, e non con il nostro sguardo, ma con lo sguardo di Dio. Non so se vi è piaciuta, ma torno un attimo al concetto in maniera più semplice, prendo un brano del Vangelo. Questo è un po' un disordine che può nascere nei momenti di preghiera, no? Ma come un dono, come vi dicevo prima. C'è il disordine del frastuono da cui veniamo, c'è il disordine che viene dal tentatore e c'è il disordine che viene da Dio, che ci vuole mostrare il disordine per farci mettere ordine. E poi l'altro concetto è questo. C'è poi il caos presente nella nostra vita, non nel momento di preghiera, no? E per me il simbolo di questo caos è rappresentato un po' dalla donna samaritana. Io vi ho messo tanti spunti, diciamo, sulla parola qua. Poi ognuno sceglie. Il disordine di Eva, il disordine di Adamo, il disordine di Caino, il disordine ai tempi di Noè, il disordine di Babele, il disordine della Samaritana, il disordine del Fariseo, il disordine di Zaccheo, il disordine della madre dei figli di Zebedeo, il disordine dei discepoli, il disordine di Giuda, di Matteo, degli indemoniati, della peccatrice, dell'adultera. Però ecco, mi volevo soffermare, non vi dico grandi cose, sulla samaritana, no? Questa donna a cui Gesù appunto rivela i suoi disordini. E la frase secondo me più significativa è: hai detto bene, non ho marito, no? Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto il vero. Questa donna non è, ha avuto 7 mariti, 5 mariti. Questa donna non è una prostituta, non è una peccatrice, è una donna fragile, è una donna che ha sete e che è andata a bere, si è andata a beverare nelle braccia degli uomini, no? Questa sete che aveva. E, ecco, volevo sottolineare questa cosa. C'è un percorso, no? Sulla samaritana sono state dette 3.000 cose, non voglio io certo dire delle cose nuove, ma c'è un percorso, io ve l'ho messo in neretto, che la donna fa, e lo fa a partire dal fatto che Gesù gli rivela se stessa, no? Cioè, se Gesù fosse apparso a questa donna nella sua gloria, la donna non l'avrebbe capito Gesù. E invece Gesù è apparso a questa donna rivelando chi era lei, no? Quando le fa scoprire la sua fragilità. E il percorso che la donna fa è questo. Prima dice: ma tu sei forse più grande del nostro padre Giacobbe? Cioè, prima le viene il dubbio: ma quest'uomo sarà più grande di Giacobbe, un pochino di più di Giacobbe? Poi dopo un po' dice: vedo che tu sei un profeta. Mi fa un passo avanti, no? È un profeta. Poi dice: so che deve venire il Messia, no? E Gesù gli dice: sono io. E poi alla fine, quando lei va dai samaritani, i samaritani le dicono: non è più per la tua parola che crediamo, no? ma perché abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Ecco, è un crescendo, no? Quest'uomo che diventa prima un po' più grande di Giacobbe, poi un profeta, poi il Messia e poi il Salvatore del mondo. Questa rivelazione Dio la fa alla donna attraverso, cioè rivela alla donna chi è se stessa. E Gesù ha rivelato alla donna chi era lei e la donna ha scoperto chi era lui. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito molto. Gesù ha rivelato alla donna chi era lei, una donna fragile, una donna disordinata, no? E la donna, accogliendo questa rivelazione, ha scoperto chi era lui, no? Ecco, vi ho lasciato alcune domande, non vi dirò più molto. Facciamo memoria dei luoghi in cui Gesù ci ha aspettato per mettere ordine nei nostri disordini. Faccio memoria dei luoghi in cui Gesù mi ha aspettato per mettere ordine nei miei disordini. Quali? Mi ha aspettato ad un pozzo. Quale pozzo? Mi ha aspettato seduto, stanco, assetato e accaldato. Ecco, questo era l'ultimo concetto che volevo dire. Quando Gesù ha incontrato la donna, non era nel pieno delle sue forze. Nel Vangelo c'è proprio scritto che lui era stanco. Si è seduto presso il pozzo e era mezzogiorno, quindi era un'ora calda. I discepoli sono andati in città a fare provvista di cibo e lui era troppo stanco. E mi colpisce molto questa cosa, cioè Gesù non ha aspettato questa donna in un suo momento di forza, ma in un suo momento di debolezza. E quindi ecco, mi ha fatto pensare, ve l'ho scritta qua, a un brano sempre di Madre Teresa, che conoscerete sicuramente, e che ho associato proprio al Gesù fragile che incontra questa donna e la ama, le rivela chi è lei per rivelargli chi è lui. E questo passo di Madre Teresa dice: Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo. Quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda. Quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare. Quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare. Quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro. Quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno. Quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento. Quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare. Quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare. Quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia. Quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi. Quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona. Ecco, per concludere, io vi invito a meditare su qualsiasi brano volete, ma se vi va, proprio su quel brano della Samaritana, no? E sotto questi due aspetti, se vi interessa. Il primo, appunto, che Gesù rivela alla donna la sua fragilità e in questa rivelazione alla donna è rivelato chi è Gesù. E poi il secondo aspetto è questo: Gesù non ha incontrato la donna in un momento di forza, ma in un momento di sua grande debolezza. Quindi se ci lasciamo incontrare da Gesù al pozzo di Giacobbe, sentiamoci accanto questo Gesù che si vuole rivelare, ma che si mostra a noi fragile, fratello, Questo è proprio il modo in cui Gesù ha incontrato la Samaritana. L'ha incontrata nella povertà, no? Non si è rivelato nella gloria. L'ha incontrato mostrandosi fragile, essendo fragile, accostandosi a lei fragile, fratello, e l'ha incontrato nella sua povertà, nella povertà della donna, nella sua fragilità. Quindi questo era semplicemente il messaggio sul disordine che volevo lasciare, questa fragilità di Gesù che incontra la nostra fragilità. E poi lasciamo che il pozzo parli a ciascuno come vuole parlare, no? Incontriamo Gesù al pozzo. Sì, non erano domande, dicevo che Gesù si è accostato alla donna come persona fragile, no? E nella fragilità io vedo il disordine, cioè, no? E non è apparso grandioso, risorto, glorioso, no? È apparso non solo umano, ma stanco, assetato, si è dovuto sedere, aveva sete, infatti gli ha chiesto da bere, quindi era assetato, era stanco, era accaldato, era mezzogiorno, e quindi si è accostato, ecco, era un invito a lasciarci accostare da questo Gesù fragile, perché ci sia una sintonia forse tra la sua fragilità e la nostra fragilità. Lasciamoci incontrare da questo Gesù fragile nelle nostre fragilità, perché chiediamo che rivelandoci come la Samaritana le nostre fragilità, noi scopriamo chi è Lui, no? Lui ci rivela la nostra fragilità e noi scopriamo chi è Lui. E quindi andiamo a questo pozzo, al nostro pozzo, ognuno al suo pozzo, e anche con la memoria, no? Dei pozzi in cui Gesù si è fatto incontrare, oppure con un nuovo pozzo, quello di oggi. E questo era un incontro al pozzo con il Gesù fragile che incontra la nostra fragilità.